Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono le 9:33, voi siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS, in diretta oppure in podcast con Elisabetta Merati e Carlo Oreglia. E allora, come anticipato, veniamo a quello che sta accadendo in Sri Lanka. Sia il presidente che il primo ministro hanno confermato che dovrebbero dimettersi questa settimana, così almeno abbiamo sentito anche nel giornale radio, dopo che le proteste a livello nazionale hanno travolto anche le loro residenze private e l'ufficio del primo ministro, che sono stati letteralmente occupati dai manifestanti. Hanno fatto un po' il giro dei media, le immagini di persone che hanno nuotato nella piscina presidenziale e si sono allenati in palestra.
I partiti politici di opposizione in queste ore stanno incontrando per concordare un nuovo governo, ma i manifestanti hanno affermato che non se ne andranno fino a quando entrambi gli uomini in questione, il presidente e il primo ministro, non si saranno ufficialmente dimessi dal governo.
Abbiamo assistito a scene ed immagini registrate con i cellulari, uomini che hanno colto l'occasione, come dicevamo, di fare un tuffo in piscina e le donne in palestra a godersi il tapir roulant, una manifestazione tutto sommato pacifica, anche se lo ascolteremo poi dalla voce del nostro corrispondente, ci sono stati anche hanno appiccato anche dei fuochi, insomma la situazione è in divenire.
Una degli organizzatori della protesta, Shabir Mohammed, ha affermato che i manifestanti rimarranno nella villa fino alle dimissioni ufficiali del presidente Gotabaya Rajapaksa e del primo ministro, affermando che non si fidano assolutamente del fatto che i due uomini lasciano effettivamente i loro posti di potere.
We can't trust them. Since independence, since 1948, we trust politicians and we lost everything that we have. So we are not going to trust them. We are stay here until they resign.
E le forze dell'ordine e i soldati invece schierati per proteggere la villa hanno semplicemente osservato da lontano la scena mentre la villa, appunto le residenze private, venivano saccheggiate. La pressione sui leader del paese è cresciuta mentre un tracollo economico aveva innescato una grave carenza di beni essenziali, lasciando le persone in difficoltà nell'ottenere cibo, carburante e altre necessità. Ascoltiamo la voce della manifestante Mahela Bandara.
For past six months people were struggling in the queues, people in the fuel queues, people in the gas queues, but now people have hope.
Allora, questo è quanto ha raccontato uno dei manifestanti, manifestanti che hanno fatto anche irruzione nella residenza privata del primo ministro e l'hanno data alle fiamme. Un manifestante, per esempio, uno appunto dei manifestanti ha dichiarato che il presidente ha venduto il paese e per questo ha perso la fiducia del suo popolo.
E noi, per fare il punto della situazione, abbiamo raggiunto nuovamente il giornalista Carlo Pizzati, che ci ha aggiornato sulla situazione. Ascoltiamolo.
La situazione al momento è che gli occupanti, i manifestanti, che ricordiamolo, sono manifestanti pacifici, sono riusciti a fare questa rivoluzione, questa rivolta del pane, come l'ha chiamata qualcuno, in maniera piuttosto pacifica e grazie al fatto che i militari, quindi le forze di sicurezza, hanno capito che bisognava spostarsi, farsi indietro, farsi da parte, lasciarli entrare, lasciare che la storia facesse il suo corso. È da mesi che continuano a protestare, che occupano la piazza di fronte alla residenza di Gotabaya Rajapaksa, il presidente dello Sri Lanka, che protestano contro il nuovo premier Ranil Wickremesinghe, che ha sostituito il fratello di Gotabaya Rajapaksa, Mahinda Rajapaksa, che si è dovuto dimettere a maggio in tutta fretta perché su pressioni del fratello Gotabaya, che voleva fare dei cambiamenti dopo una serie di rimpasti. Allora i manifestanti stanno ancora occupando camera da letto, abbiamo visto i salotti, le scale, l'hanno trasformato in un museo e si stanno però organizzando, hanno dato anche una ripulita, hanno trovato $50,000 in valuta locale nascosti, non si sa bene dove, nella residenza di Gotabaya Rajapaksa, e l'hanno restituita alla polizia. Questo per dire che la manifestazione è ben strutturata da persone che hanno una coscienza politica e non da dei ladroni impazziti. Non c'è il caos nelle manifestazioni perché c'è un senso di responsabilità del disastro profondo che sta succedendo nello Sri Lanka, cioè la mancanza di carburante anche per poter cucinare, non solo per potersi spostare con le vetture, ma per addirittura cucinare, la mancanza di derrate alimentari la consapevolezza che non ci sono più le riserve di valuta straniera per acquistare importazioni, e si vede che non ci sono più medicine, che gli ospedali sono nel caos. C'è un senso di responsabilità collettivo. Quello che è bello in questo disastro è che si vede che la popolazione si sta coalizzando per chiedere un nuovo tipo di governo, dove l'esecutivo abbia meno potere e dove la democrazia abbia il suo corso. E comunque,
ma Carlo, scusami se ti interrompo, si tratta di una crisi strutturale del paese o una crisi politica?
Allora, si tratta di entrambi, perché la crisi politica è rappresentata dal fatto che i manifestanti hanno chiesto le dimissioni sia di Gotabaya Rajapaksa, sia della sua ex nemesi e oppositore politico Ranil Wickremasinghe, che era il leader dell'opposizione, il nemico acerrimo dei Rajapaksa, che però a maggio si era unito dicendo facciamo una specie di sforzo comune, bipartisan, collettivo, quello che sta dicendo ancora adesso, per cercare di assieme di superare la crisi. Invece è stato sfiduciato anche lui. Quindi c'è una crisi politica e soprattutto c'è una consapevolezza da parte dei manifestanti che il potere esecutivo è stato troppo forte, e dando così tanto potere esecutivo a una famiglia come Rajapaksa, che l'ha gestito malissimo, si è arrivati a questi risultati. E quindi arriviamo poi alla crisi del paese, che è dovuta alla gestione corrotta, maldestra, assolutamente incompetente della famiglia, non solo di Gotabaya Rajapaksa, di Mahinda Rajapaksa, che era stato presidente, che poi è diventato premier, che poi se n'è andato su pressione dei manifestanti, è dovuto scappare dalla sua villa a maggio lasciando lo spazio a Wickremasinghe, ma anche, ricordiamo, Basil Rajapaksa, ex ministro delle finanze. Si parla pochissimo di lui, ma è un grossissimo colpevole, perché è quello che non è riuscito a strutturare la rinascita del paese. Allora, bisogna riconoscere che lo Sri Lanka ha attraversato l'indebitamento con la Cina, lo sappiamo, ha fatto parte della Belt and Road Initiative, un sistema di prestiti da parte della Cina per costruire infrastrutture, che è andata malissimo, perché hanno dovuto addirittura cedere in uso il porto di Hambantota, che era stato costruito grazie ai prestiti dei cinesi, appunto, e quindi è stato dato in uso ai cinesi, al governo cinese, per 99 anni per restituire il costo del debito. Quindi lì c'è stata una serie di errori gravi di diverse amministrazioni, ma soprattutto della famiglia Rajapaksa, ma non si è riusciti neanche poi a evitare il default sul debito. Allora, questo ci porta a oggi, dove il Fondo Monetario Nazionale, vedendo una nazione come lo Sri Lanka, che ha speso oltre le sue capacità proprio per colpa dei Rajapaksa e che non è in grado di pagare i debiti, ha difficoltà a fare qualsiasi tipo di strutturazione di aiuti e di debiti futura, perché quando hai un paese che non è riuscito a pagare i suoi debiti, ci sono resistenze da parte degli enti internazionali, compresa la FAO, compreso il Fondo Monetario Internazionale, e non sanno come approcciarlo, non sanno veramente come avvicinare a un paese che entra nella lista nera. Ecco, questo è il grandissimo dramma dello Sri Lanka in questo momento. Pur volendolo aiutare, non c'è nelle strutture internazionali la capacità a breve di mettere in piedi una struttura di aiuti che porti il carburante, che porti il cibo, che porti le derrate di cui hanno bisogno per far sopravvivere. Secondo l'ONU, un quarto della popolazione è a rischio di non avere cibo.
E questo era il corrispondente dal sud-est asiatico Carlo Pizzati, che vi ricordiamo al termine del programma potrete riascoltare sul nostro sito sbs.com.au/italian, insieme a tutti gli altri servizi della giornata.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.